i primi 4 secoli San Giuseppe non viene praticamente citato nell'iconografia. Per avere un'indicazione precisa della prima volta in cui Giuseppe compare nell'iconografia cristiana, bisogna fare un salto a Santa Maria Maggiore. E proprio sull'arco trionfale di Santa Maria Maggiore, stiamo parlando del 440 circa, troviamo per la prima volta nella storia raffigurato Giuseppe. Un Giuseppe che tra l'altro è un baldo quarantenne dai capelli fulvi e riccioluti, vestito con le classiche vesti romane. E tiene però, si riconosce dal fatto che tiene in mano la famosa verga. E come avviene la scelta di quest'uomo? A sua volta anche quella è una storia molto curiosa, che non sta affatto nei Vangeli canonici, perché nei Vangeli canonici Giuseppe viene sì citato, ma non si cita una sola parola di Giuseppe. Naturalmente attraverso i Vangeli canonici e i Vangeli apocrifi noi sappiamo che ad un certo punto Maria, che aveva vissuto all'interno del Tempio di Gerusalemme, la sua infanzia, diventa una donna da marito e bisognava trovarle un uomo. Chi poteva prendere in moglie Maria? A quel punto viene domandato al sommo sacerdote, il quale non sa rispondere e dice che sarà Dio a scegliere l'uomo per Maria. Per cui praticamente vengono invitati tutti gli uomini che possono prendere moglie a consegnare una verga al sommo sacerdote, e queste verghe poi sarebbero state deposte all'interno del Santa Santorum, e durante una notte di preghiera con tutte queste persone presenti, una sola di queste verghe sarebbe fiorita. Se si fa un salto da Roma verso Padova, quindi la Cappella degli Scrovegni, Giotto, nei primissimi anni del 300, insomma, rappresenta proprio la momento sia della consegna delle verghe che anche della stessa fioritura della verga. È lo Spirito Santo in qualche modo che permette la scelta del marito. Tant'è vero che questo è il motivo per cui iconograficamente San Giuseppe ha sì un bastone. Giuseppe ha il bastone per rappresentare proprio il fatto che egli è un uomo che è stato scelto per la sua saggezza, per la sua conduzione di vita, per la sua purezza, a diventare il marito di Maria.
Talvolta Giuseppe è rappresentato, il più delle volte forse, come anziano, in alcuni casi però è giovane. In base a cosa viene fatta questa scelta da parte dell'artista che si cimenta nella sua figura?
Se nel 440, la prima rappresentazione, vediamo un Giuseppe giovane, bisogna anche pensare che successivamente comincia a comparire il Giuseppe come una persona anziana e stanca. Basti pensare ai celebri quadri, per esempio, di Guido Reni, dove San Giuseppe è sempre una persona molto in là con gli anni. C'è da dire però un dettaglio, che San Bernardino da Siena ammoniva gli artisti che lo rappresentavano anziano dicendo che erano degli stolti. Stolti perché la santità di Giuseppe, se fosse stato anziano, non ci sarebbe stata, sarebbe stata una cosa facile in qualche modo per Giuseppe anziano vivere in castità con la giovanissima Maria, mentre invece la santità di Giuseppe sarebbe stata ulteriormente sottolineata nel momento in cui Giuseppe sarebbe stato rappresentato come un giovane uomo nel pieno della sua forza maschile, che invece viveva in assoluta castità accanto alla Vergine Maria. C'è da dire che tra gli artisti che lo hanno voluto rappresentare come una persona di mezza età, è lo stesso Raffaello, nello Sposalizio della Vergine, ad esempio, San Giuseppe è un cinquantenne.
Un elemento, quello della verga, ricordava che non è presente nei Vangeli canonici e come altri elementi che riguardano l'iconografia di Giuseppe vengono desunti dagli apocrifi per disegnare quella che è una figura sempre un po' periferica rispetto a Maria e a Gesù. Per periferica, non protagonista, ma direi essenziale. E questo gli artisti tendono comunque a metterlo sempre in risalto.
Esattamente. È periferica, ma al contempo essenziale. Perché comunque periferica in quanto il punto essenziale è Maria e il fatto che lei accetta di diventare la madre del figlio di Dio, però contemporaneamente è essenziale la presenza di Giuseppe, perché Giuseppe non farà altro che per tutta la vita custodire queste due figure. Sarà lui che li porterà in Egitto, sarà lui che li manterrà in Egitto, dopodiché poi sarà sempre lui a riportarli nuovamente indietro, e sarà sempre questo questa figura di padre putativo che praticamente permetterà a questo figlio di crescere in salute e saggezza fino al momento in cui comparirà sulla scena pubblica.
E poi una figura che scompare, di cui non si sa più nulla, non se ne conosce la morte perlomeno nei Vangeli canonici, eppure gli artisti si sono soffermati anche su questo aspetto.
Sì, si sono fermati su questo aspetto perché naturalmente attraverso i Vangeli apocrifi che conosciamo il momento del transito di Giuseppe, tra l'altro un momento importantissimo perché avviene questo transito con accanto Maria, ma soprattutto avviene questo transito con accanto il figlio Gesù, che gli promette naturalmente il paradiso. Giuseppe è il primo che riceve una benedizione da parte del figlio nel momento in cui sta per morire.
Ed è quindi patrono degli agonizzanti per questo motivo, e l'arte ce lo ha, diciamo, restituito anche sotto questo aspetto, insieme alle altre caratteristiche che riguardano questa figura così importante e valorizzata in quest'anno particolare da Papa Francesco.
Un santo che protettore dei moribondi, protettore dei falegnami, protettore degli operai, protettore dei padri di famiglia, però nello stesso tempo è una sorta di protettore della Chiesa universale, e a partire da Pio IX tutti gli altri papi hanno in qualche modo avuto un'attenzione molto particolare nei confronti di San Giuseppe. Giovanni XXIII fece un gesto: il suo anello papale lo volle mandare in un santuario giuseppino. Questo creò un precedente, perché anche Giovanni Paolo II ha voluto mandare il suo anello papale sempre in Polonia, a Badovice, nella chiesa di San Giuseppe, dove egli aveva trascorso la sua infanzia. Ed è lì che ancora oggi possiamo vedere incastonato l'anello di Giovanni Paolo II, proprio nel quadro che mostra San Giuseppe. Quindi, curiosamente, ci sono due anelli papali che si sono salvati, visto che generalmente vengono distrutti o stanno: uno, quello di Giovanni XXIII a Kalinz, e l'altro, quello di Giovanni Paolo II a Padovite. Papa Francesco, ulteriormente devozione nei confronti di San Giuseppe già nello stemma, e poi, come tutti sanno, la sua assoluta ed enorme devozione poi viene rappresentata da questa figura del San Giuseppe che dorme, sotto la quale Papa Francesco, come tutti sanno, mette i bigliettini con le richieste. E San Giuseppe che dorme è molto importante, perché alla fine tutte le azioni fatte da San Giuseppe sono state sempre richieste da un angelo in sogno. L'angelo gli ha sempre parlato in sogno. Dormendo riceve le richieste, e dormendo, così come annuiva nel sonno all'angelo, la nostra speranza è quella che possa annuire anche a noi mentre dorme, cercando di farsi tramite con il nostro Signore.